Buonasera. Buonasera, cominciamo. Questa serata fa parte di una rassegna che è cominciata nell'ottobre del 2011. È una serata che si chiama Punk No Lounge. Ognuno dia il significato che vuole. Poco divano e più realtà e attitudine descritta con i vari linguaggi che abbiamo utilizzato, che sono quelli musicali ovviamente, quelli del video, del film, dei libri come questa sera. E solo per presentarvi, Jessica Dainese, autrice di Le ragazze del rock, di cui so pochissimo e quindi un motivo in più perché lei si spiegherà e ci racconterà questa esperienza. Elena Ferrarese, che fa parte del libro, nel senso che ha partecipato con un'intervista così. Marco Filopat, che ci coadiuverà in questa cosa, e casualmente è venuto nell'8 marzo. Non c'era volontà, però cosa c'è di meglio che Le ragazze del rock? Buona serata.
Ciao a tutti, veramente è forse la prima volta che l'8 marzo cade e qui in Conchetta facciamo un'iniziativa dedicata alle donne. E io sono particolarmente contento che questa casualità è arrivata, anche perché insomma in qualche modo bisognerebbe riappropriarci di certe iniziative storiche, visto che ormai c'è la mimosa, c'è la mimosa in giro per strada per tutto oggi, però in realtà delle iniziative che riescono un po' a approfondire non ci sono mai. Questo libro è un libro scritto da donne sulle donne, e quindi direi che capita un po' fagiolo, insomma, proprio oggi. E, anche se è stata una cosa completamente casuale, però le cose casuali poi sono sempre le migliori, no? Si dice critical mass, no? Ad esempio l'appuntamento casuale, no? Che sblocca il traffico, no? Casualmente un libro sulle donne scritto da una donna, Jessica, l'8 marzo. E questo libro qui è un libro che a me è piaciuto parecchio, anche perché in qualche modo ha uno stile, diciamo, sul racconto orale, che è proprio poi lo studio della casa editrice dove lavoro, Agenzia X, e quindi in qualche modo avrebbe potuto benissimo essere nel nostro catalogo. Anzi, c'erano state anche delle possibilità di pubblicarlo insieme, questo libro, come agenzia, ma Jessica aveva l'esigenza di fare un libro con tante foto, anche a colori, un libro così grosso per il nostro pubblico, che non è disposto a pagare più di 10 euro per un libro. Avevamo capito subito che non era nelle nostre corde, insomma. Però nello stesso tempo il testo sarebbe stato proprio a pennello nel nostro catalogo. Jessica ha fatto un lavoro stupendo, perché è partita, tra l'altro non c'è soltanto oggi Elena delle Antigenesi ai tempi del virus, ci sono anche, che spero che poi parlino, perché sono abbiamo già fatto una presentazione di questo libro circa 2 mesi fa, 3 mesi fa, non ricordo, a dicembre, e ho avuto modo di conoscere soprattutto Luisa Sachs dell'Eclito, che è qui adesso e che spero che poi parli, perché è stata strepitosa la volta scorsa. E poi c'è anche Rossana delle Remote Control, Rossella delle Remote Control, e Anni, che io non conosco, che anche loro sono tra le protagoniste di questo libro. Vi dico subito che è un libro importante dal punto di vista storico, non soltanto dal punto di vista musicale, perché dici donne del rock, tu pensi che sia un libro che parla soltanto di musica. In realtà sì, sono tutte musiciste oppure gente che ha tentato di fare la musica, donne che hanno tentato di fare la musicista. Però la cosa interessante è che parte dalle testimonianze orali degli anni 70, e quindi ha fatto un lavoro bellissimo Jessica, perché è andata a recuperare proprio le prime band musicali che apparvero negli anni 60-70, cioè anche prima degli anni, 60, degli anni 70, gli anni 60, la primissima pagina infatti è Le ragazze del beat italiano, quindi entra proprio in, dal punto di vista storico, proprio nel momento in cui anche i gruppi musicali maschi cominciavano a nascere, quindi questo dimostra quanto, invece poi magari se ne è parlato tantissimo del beat italiano, no? E invece c'era una rappresentanza al femminile che era altrettanto numerosa a quella del beat classico italiano che conosce soltanto i gruppi maschili. E parte dagli anni 60, arriva agli anni 70 appunto avremo qui le Clito che anche il Remote Control che ci parleranno di quegli anni, di quel decennio che almeno dal nostro punto di vista, dal punto di vista di chi frequenta e chi rende attivo l'attività di Conchetta, è particolarmente un decennio dove abbiamo tanto lavorato. Abbiamo qui un archivio storico degli anni 70 che è uno dei più forniti in Italia, e quindi sugli anni 70 a me piacerebbe anche approfondire questa serata, in particolare sui racconti orari delle Remote Control e delle Clito. Le Clito erano un gruppo punk ante litteram, prima del virus, prima dell'esperienza mia di Elena, al quale noi in qualche modo ci rifacevamo, anche se non ce n'è che ci conoscessimo molto bene, però era un gruppo, le Clito, era un gruppo che ha fatto tanti concerti con i primi gruppi punk che nascevano qui, quindi diciamo gli anni 70 danno un po' hanno dentro di sé il carattere più politico che secondo me in una serata come questa in Conchetta sarebbe da approfondire, anche perché tra l'altro sia il Remote Control che le Clito sono state anello di congiunzione tra due generazioni così separate come erano quella degli autonomi, diciamo, e poi quella dei punk, divisi dal drago dell'eroina da una parte, dalla grande repressione dall'altra, il riflusso della fine degli anni 70. E quindi è importante capire anche questo passaggio dal punto di vista musicale, che però dietro nasconde tanto di ciò che dal punto di vista storico e sociale stava succedendo in quegli anni. Ecco, gli anni 70 sono così, e poi arriva la testimonianza di Elena dell'Antigenesi, che vabbè non vi sto a raccontare perché vi racconterà lei, e comunque anche nel punk italiano si è parlato tantissimo di un sacco di gruppi musicali al maschile, invece le donne che avevano comunque un ruolo fondamentale, ad esempio dentro il virus, e l'esperienza dell'Antigenesi è stata sicuramente un'esperienza di trasmissione partita dal basso, perché ricordiamo che i gruppi punk venivano tutti quanti dalle periferie delle città, e quindi erano anche in qualche modo impreparati ad affrontare certi ambienti più, diciamo, ricchi del centro cittadino, e però pure si riuscirono a far sentire, e forse proprio questa loro grinta di tutti i gruppi punk al femminile ha portato poi a sviluppare un altro ambiente che è avvenuto, un altro diciamo scena musicale al femminile, che è quella che appare durante gli anni 90 con la denominazione Riot Girl, che è poi è la vera grande passione di Jessica, dell'autrice di questo libro, e quindi dedicato alla scena Riot Girl, che comunque era molto vivace qui in Italia. C'è la parte centrale, quella in cui diciamo l'autrice si identifica molto, e quindi sono anche forse le notizie, i pezzi più emotivi in qualche maniera. Il libro non finisce con la scena della Riot Girl, ma tenta in qualche maniera di arrivare al giorno d'oggi, con, quindi fa un'analisi anche sull'attualità di gruppi che io non conoscevo, e quindi ci sono, magari anche per chi è appassionato di musica, può trovare un sacco di informazioni, insomma, sul presente e sull'attualità. Ecco, questo libro è realizzato comunque con uno stile molto vivace, molto, molto diretto, ecco, nel senso che lei è intervistato, è andata direttamente a raccogliere le testimonianze di tutte queste musiciste e ha tentato in qualche maniera di dare anche un inizio, uno sviluppo e un finale, come, proprio come una piccola storia delle donne al rock. Io per il momento mi fermerei qui, anche perché sono uomo e questo è l'8 marzo, il libro sulle donne, e quindi per il momento non parlo. Poi se il dibattito parte, molto volentieri, ripeto, a me piacerebbe riflettere su cosa le donne, anche dal punto di vista musicale, avevano affrontato negli anni 70, cosa si è perso e cosa invece si è riusciti a far riemergere.
Un applauso.
Allora, io vorrei dire che questo è il primo libro che è stato scritto sulla storia delle donne nel rock italiano, e non per prendermi il merito, ma perché secondo me è una cosa sconcertante comunque che siamo arrivati fino al 2012 e nessuno aveva scritto di queste band. E non solo non è mai uscito un libro sul rock femminile italiano, ma comunque anche nei libri e nelle riviste che parlano di musica rock non si è mai parlato di queste band. E quindi quando io negli anni 90 ho cominciato a frequentare la scena Riot Girl e a scrivere fanzine, perché scrivevo anche fanzine, e a frequentare i gruppi di questa scena, e poi si sentiva molto parlare di gruppi come le Antigenesi o le Clito, le Candigina Gang, però andando a ricercare il materiale non si trovava assolutamente niente, non si trovava pochissimo niente materiale audio, pochissime informazioni, e questa cosa mi è sempre sembrata molto strana, insomma. E quindi nel corso degli anni ho scritto io diversi articoli su questa scena, però non c'era un libro su questa cosa, e quindi l'ho proposto e alla fine siamo riusciti a farlo. E una cosa che ci tenevo molto a dire è che io non mi reputo una scrittrice o una giornalista, la cosa che mi piace fare è raccogliere interviste e raccogliere le storie e le esperienze di persone che secondo me hanno fatto cose molto importanti e però non hanno ricevuto il giusto riconoscimento. Infatti questa sera vorrei sentire soprattutto le parole di Elena, di Anna, di Rossella e di Luisa, che ci raccontano le loro storie. E c'era Elena, voleva dire qualcosa sulla festa dell'8 marzo.
Allora, ciao a tutti. Allora, ritornando alla casualità dell'8 marzo, però mi sentivo appunto di dire che non è una festa ma è un lutto, perché come penso si sappia che nel 1908 a New York 129 operaie della Cotton morivano bruciate vive dentro la fabbrica in lotta, cioè quindi questa era una cosa da, secondo me, premettere. Poi riguardo la nascita delle Antigenesi, sono nate appunto al Virus, chiaramente non solo perché c'erano dei ragazzi, cioè, maschietti che dicevano appunto, mettevano degli slogan tipo birra e figa, la donna è come lo Stato, bisogna fotterlo, cioè c'erano tante cose che insomma non ci andavano bene, perché diciamo cacchio, lo fanno fuori, cioè anche tra di noi vedere questo maschilismo insomma era un po' fastidioso. Poi vabbè, chiaramente anche per esperienze con i padri, cioè c'erano tante situazioni, il fatto che la donna era sempre stata repressa, quindi abbiamo pensato di formare questo gruppo di sole donne. E i testi, ripeto, come ho detto più di una volta, era più Cristina, la bassista, ma devo dire anche perché forse aveva anche più materiale a disposizione. Io quel periodo tanti di noi erano via di casa per appunto situazioni familiari e io non avevo proprio nulla, cioè l'unica cosa che avevo era questo piccolo registratore dove ho diciamo salvato il ricordo delle Antigenesi, perché con questo registratore piccolino quando andavamo in sala prove avevo sta cassetta dell'S lunga che c'aveva C90 registrata non so quante volte su tutti i gruppi dai Killing Joke, poi cancellavo, mettevo Stupid Bench, insomma dove trovavo uno stereo, qualcuno che mi faceva e io facevo, dovevo avere il mio ricordo. E portandolo giù in sala prove sono riuscita a avere dei ricordi delle Antigenesi, riprendere queste prove che facevamo, e tre pezzi meno male sono rimasti con i testi e tutto. E poi cos'altro dire? Ah, che poi un'altra cosa importante, era nato anche il collettivo sempre delle donne che si faceva proprio su al terzo piano e c'era questa riunione. Io mi ricordo che c'era un fiorista, tra l'altro ho ritrovato il volantino che io ho ingrandito in maniera enorme, che ce l'ho via, che questo fioraio diciamo che vendeva i fiori lì vicino a via Correggio, praticamente aveva violentato una ragazza e noi l'avevamo saputo. Quando noi passavamo di lì vestiti da punk, no, con le minigonne, lui si permetteva anche di fare delle avance, dire le battutine, tipo bella figa. Al che abbiamo fatto una delle riunioni e abbiamo fatto il volantino, abbiamo sputtanato un po' dappertutto, appiccicato dappertutto, e poi c'è stata proprio quasi una rissa, perché tutti sono venuti lì, perché lui si era incazzato, minacciava di menarci, chiaramente a noi donne, e poi sono venuti a aiutarci anche ragazzi, insomma c'è stata una mezza rissa. Questo qua però è andato via da lì, siamo riusciti a mandarlo via. Ecco, quindi questa è la storia, ripeto, delle Antigenesi. Io non sapevo suonare, cioè l'unica che sapeva suonare qualcosa era la chitarrista, la Claudina, che aveva la chitarra. Io mai preso in mano una batteria, però era il mio sogno, mi piaceva, quindi sono partita subito con quello. Cristina col basso, poi c'era Daniela e Emanuela che avevano due voci molto particolari e hanno iniziato a cantare, quindi insomma è stato bello. Abbiamo fatto purtroppo pochi concerti perché poi c'è stato lo sgombero di via Correggio, quindi poi dopo si è persa un po' la storia della sala prove, insomma nell'84, maggio 84. E quindi insomma dopo siamo stati in Viale Piave, abbiamo fatto l'altro virus lì in Viale Piave, ma anche lì la sala prove ce l'avamo già diciamo sciolte. Io infatti suonavo anche in un altro gruppo, Le Forze del Male, sempre con Daniela che era una delle due cantanti, e poi però si è aggiunto Paola, un'altra ragazza, e c'era un ragazzo che era di Bari, si chiamava Max, che e anche lì ho per fortuna ricordo di questi pezzi che abbiamo fatto sempre grazie al mio registratore piccolino, che poi allo sgombero chiaramente i poliziotti me l'hanno spaccato, fracassato in mille pezzi, e insomma questa è la mia storia.
Io voglio aggiungere una cosa, che Elena aveva un talento naturale per la batteria, perché era incredibile, sai queste persone che non sai come mai, pum, hanno preso in mano le bacchette e sembrava una batterista incredibile, tipo una dote naturale.
Ecco, volevo parlare un attimo, perché forse, ecco, lei dice che è stato sgomberato il virus nell'84, io vengo dalla casa occupata, le Clito nascono un po' prima, ma poi si sviluppano bene nella casa occupata delle donne di Via Lanzone 32, che è stata l'unica, credo, sicuramente a Milano, occupazione di sole donne. Nella prima parte eravamo proprio donne separatiste, nel senso che i maschi non potevano entrare. Dopo lui entrò verso la fine, quando dopo la cosa si era un po' diluita. E vabbè, è stata un'esperienza molto, molto importante, perché era una casa molto creativa in cui noi donne eravamo delle vere pazze, quasi complete, perché come, non so se l'ho scritto lì, ma avevamo la sfiga di... La casa era dei preti di Sant'Ambrogio, che era proprio lì di fianco, e avevano piazzato lì una loro spia, la portinaia. Secondo me era occupante pure lei, però ogni tanto ci starpava le ali. Vabbè, comunque avevamo aperto per la prima volta, abbiamo creato proprio una cantina con i classici cosi delle uova, eccetera. Io comunque come storia venivo un po' da prima, nel senso che addirittura sono stata a Zerbo nel 72, ero una fricchettona. Dopo sono andata in India, un viaggio, poi sono tornata, sono stata in America nel 76 e lì ho cominciato a vedere negli Stati Uniti, a San Francisco, i primi locali di donne, sole donne. Sono rientrata poi a Milano, ero molto sfigata, cioè la menavo male. Casualmente sono andata alle Poste a lavorare come trimestrale e ho incontrato una ragazza che suonava il basso in un gruppo che si chiamavano gli Aedi. E allora ho cominciato a menagliare, ma tu suoni il basso, perché non facciamo un gruppo di donne? Perché diciamo che nel 76 a Milano, anche un po' prima, erano nati i primi movimenti femministi. E difatti anche Rossella fa parte di questa storia. C'era via Coldilana, che non era una casa occupata, ma un grande locale, molto grande, con una moquette viola, tutti ci ricordiamo solo quello, perché era vuoto con questa grande moquette, in cui si riunivano le prime donne, solo donne, diciamo, del movimento. Erano un po' più grandi di me, perché avevano già magari loro sui 30 anni, io ne avevo 20, roba del genere. E comunque, appunto, io, tornata da questa storia dell'America, dicevo, cosa possiamo fare anche per dare una visione, perché queste donne erano un po' sull'autocoscienza, anche loro così parlavano molto, io invece non ero tanto adatta, insomma, mi scocciavo dopo un po'. E allora pensavo di fare qualcosa di più visivo, di più impattante, no? E allora, conoscendo questa ragazza che suonava il basso, siccome avevo avuto tanti anni prima un fidanzato che suonava il basso anche lui, avevo frequentato le cantine, cominciai a pensare, perché non fare un gruppo rock? E quindi maturò questa cosa, appunto, facendo... Avevo visto, più che gruppi rock, avevo visto dei locali di sole donne, e che avevo cominciato a dire, ma però locali di sole donne... Poi a Milano ci fu anche un'altra casa occupata, che era in via Morigi, che c'è ancora, e lì praticamente iniziò anche un grosso movimento gay, cioè a Milano ci fu un movimento lesbico e gay abbastanza forte negli anni 76, 77, 78, e via Morigi era più grande di noi come casa, aveva la fortuna che aveva anche un grande salone, quindi loro potevano tenere delle feste più generalizzate, no? Dove ero andata anch'io, erano molto divertenti, c'era gente che arrivava da spettacoli teatrali del fuori, e niente, e quindi vabbè. Noi cominciamo, poi incontro, rintraccio una chitarrista che avevo visto in queste cantine e iniziamo questo gruppo. Successivamente si unisce la Gina, che faceva una trasmissione radio popolare sulla musica delle donne. Noi mettemmo un annuncio e niente, ci conoscemmo e Gina venne a sapere di questa casa occupata. Andammo tutte e quattro a vivere nella casa occupata. Sì, praticamente, tranne una che non era ancora arrivata. Andavamo lì, in casa Via Lanzone gravitavano una trentina di donne, però non erano sempre le stesse.
Un'esperienza magnifica, anche questo, come sconcertante che non ci sia un libro su sconcertante che negli annali storici...
Avevamo fatto un libro, un video. Comunque io adesso avevo scritto qualcosa, infatti mi sono ripromessa di fare qualcosa anche su questo, e infatti... No, figurati. Appunto abbiamo conosciuto poi... Ah, ecco, succede che abbiamo partecipato al primo concerto punk a Milano nel 78, alla Palazzina Liberty, in dicembre. C'erano molti gruppi punk. Noi non eravamo ancora un vero gruppo, tant'è che non avevamo la batterista. Allora obblighiamo una nostra amica a prestarsi. Tu devi venire a suonare. Lei no, sì. Alla fine viene. Arriva senza bacchette. Quello del gruppo prima, vabbè, te le presto io, quindi facciamo questa suonata, non va molto bene perché non eravamo bravissime, però urliamo come pazze, una cosa terribile, picchiamo su, quello della batteria fa no, tieni pure le bacchette, non le voglio più, cioè, Mi lei contamina, no, no. Vabbè, dice no, te le lascio purché impari a suonare, noi vabbè, vabbè. Allora vabbè, ci allontaniamo, se non che scopriamo che fuori dalla porta ci aspettava un gruppo di compagni che volevano menarci, non solo perché non gli era piaciuta la musica, ma anche perché sospettavano che fossimo naziste. Non so perché, comunque, sì, siccome i punk erano tutti neri, su questo ho sempre dissentito, comunque non mi sono mai adeguata. Anche adesso, sono sempre qualche nota di colore. Comunque ci inseguirono, ci rubarono un disco alla cantante, che se lo ricorda ancora, cioè, si è ancora legato al dito, un disco di Patti Smith, un bootleg, se lo ricordo dopo 30 anni. Vabbè, noi ci salviamo scappando su un tram, eccetera, vabbè, lì finisce la cosa. Dopodiché continuiamo, finalmente arriva una batterista, iniziamo seriamente a fare la musica e iniziamo da... Ah sì, c'è una casa discografica che ci cerca, la Cramps, però fa, sì vabbè, vi facciamo un contratto di 6 mesi con un'opzione di 5 anni. Noi col cazzo, noi l'opzione di 5 anni non la vogliamo, se volete facciamo solo il disco, è morta lì. Allora tira e molla, succede che ci chiama anche Fellini. Ci chiama per fare La città delle donne, perché aveva sentito dire che c'era un gruppo di sole donne a Milano. E niente, veniamo convocate a Roma, prendiamo accordi. Nello stesso tempo mi sembra che si faccia sentire Joe Squillo, che ha saputo che Fellini ci cercava, viene anche lei a cercarci, chiedendoci di fare la cantante, però noi eravamo a posto, non la vogliamo. Joe Squillo era di una casa rivale, no, anche lei stava in una casa occupata, sì, di via Santa Marta. Tu la conosci? Casa di via Santa Marta, dove però c'erano tipo uno che si chiamava Mucciaccia, c'è ancora, eh? Non so, che non c'era tanto simpatico. No. Insomma, alla fine noi abbiamo avuto un percorso che ci ha portato poi a Bologna a fare, cioè abbiamo fatto tutta una serie di concerti abbastanza di successo, diciamo.
Ma racconta cosa è successo con Fellini. No. Mi piace la scenetta.
Noi siamo da Fellini. Fellini, che la prima volta era simpatico, poi quando arriviamo lì a Roma a girare il film voleva che ci cioè pensavano di mandarci in sala trucco, però noi abbiamo detto no, in sala trucco no, perché noi ci trucchiamo da sole, non siamo delle comparse. E quindi niente, a un certo punto gli hanno detto vabbè, alla batterista devi metterti una coda, perché così sta bene mentre va. Una coda di cavallo, non so, una coda di qualcosa. Non l'abbiamo vista, non mi ricordo come. Perché noi dovevamo suonare su una specie di trabiccolo che girava in un'arena. Evidentemente una coda nel sedere, esatto. La cantante, no, la batterista fa manco per le balle. La cantante l'appoggia subito, sì, è vero, perché aveva una storia. Non le piaceva, no, vabbè. Niente, però poi l'appoggio, no, tutti l'appoggiamo, no, e quindi diciamo no, la ragazza non si mette la coda o così, o pomì, quelli fanno pomì, noi diciamo va bene, ce ne andiamo, non c'è bisogno che ci aprite la porta, ma vabbè, quelli fanno oh sì vabbè andate, dopo un po' ci rincorrono, che cazzo fate, noi sì noi ce ne andiamo, loro no, vabbè andate, no andate, tornate. Insomma, alla fine ci rincorrono, vabbè, dice, giriamo sta cosa senza coda. E noi, vabbè, dico, giriamo, perché avevamo anche, siccome avevamo preso un contratto di quelli prendono la scia, ci davano un tot di soldi, non ci eravamo neanche stupidamente messe d'accordo sui diritti della canzone. Però, in effetti, poi loro la canzone non hanno messo la nostra musica su questa cosa di Fellini. Sì, abbiamo suonato, comunque abbiamo suonato, penso che abbiano anche tagliato forse quello che dovevamo fare, visto. In pratica, vabbè, abbiamo preso un po' di soldi,
e basta. E poi siamo finiti anche su Playboy, una nostra foto, le Clito Music, è bellina, però viene bene. Comunque non eravamo solo noi, abbiamo coinvolto anche due nostre amiche perché così guadagnassero anche loro, due gruppi, eravamo in sette, sì, così pagavano di più. Comunque vabbè, e dopo questa cosa abbiamo fatto una serie di concerti in Italia, e vabbè, poi ci sono stati vari problemi, c'erano dei problemi tra la cantante, vabbè, eccetera, la chitarrista, la batterista, e un giorno ci siamo sciolte, non so, cioè un giorno no, veramente la batterista ha avuto dei problemi con la famiglia e è scappata a San Francisco con la mano, sì, la
comunque tutta la storia delle Clito è sviluppata dentro
sì, la storia delle Clito, sì. Poi c'è stata la storia delle remote control, di cui due Clito confluiscono. Ho un po' di mal di gola oggi. Vieni qua. Ah.
Ciao, allora io sono Rossella delle Remote Control, dunque è abbastanza difficile per me sintetizzare questa sera, insomma cercherò di raccontare brevemente alcune cose importanti di quegli anni perché è molto difficile sintetizzare insomma anni 70-80. Lo scenario è un po' quello che raccontava Luisa. Noi abitavamo, anch'io abitavo in via Lanzone, che era una casa occupata, noi abitavamo in centro, noi eravamo fortunatissime, quasi molte delle case occupate erano in centro, sia via Morigi, via Santa Marta e via Lanzone. Luisa aveva il privilegio di abitare nell'ala nobile, io invece nell'ala della servitù. Ecco, ci siamo conosciute in questa casa. Io ho conosciuto Luisa e altre componenti delle Clito, c'era questa famosa cantinetta piccolina con questa batteria, se non sbaglio, quella che... Sì, sì. Quando si sciolsero le Clito, due delle componenti, Daniela e Eliana, no? Il basso, se non... praticamente le conobbi e mi mettemmo in piedi assieme a Ann, la cantante del gruppo, che non abitava in Lanzone.
Aveva qualche amante, perciò
aveva qualche amante in via Lanzone, quindi era sempre in via Lanzone. E allora niente, abbiamo pensato di mettere in piedi questo gruppo e quindi abbiamo cominciato anche noi a fare le prove giù in cantina. Anch'io come Luisa, dunque Anne, poi parlerà un po' lei della sua storia, proviene insomma dagli Stati Uniti, e non so, da Woodstock arrivavi, da Woodstock tu. Sì. Invece prima di iniziare a suonare, io ho sempre suonato le percussioni, mi è sempre piaciuto sin da piccola, poi finalmente ho acquistato una batteria, però dopo l'esperienza in via Lanzone. Anch'io ho avuto questa esperienza negli Stati Uniti per un certo periodo a San Francisco, dove ho conosciuto naturalmente un sacco di donne che già erano negli Stati Uniti poi separatiste, un sacco di locali, ma soprattutto le donne, delle donne musiciste a San Francisco che facevano parte della prima casa discografica aperta da sole donne, che si chiamava e si chiama tuttora, credo ci sia ancora, Olivia Records, che credo dunque la sede credo che fosse a Los Angeles, se non sbaglio, però io ho conosciuto alcune componenti a New York, a San Francisco, e sono rimasto un periodo in America, poi ho continuato il viaggio altrove. Comunque è stata un'esperienza importantissima, e quando sono tornata c'era questo desiderio appunto di, già io avevo voglia di suonare, poi già lì in America avevo cominciato a suonare, e quindi poi in via Lanzone abbiamo messo in piedi il gruppo. Dunque, da qui passo. Ecco, passo a te adesso, dai, passo a te.
Io sono arrivata in Italia da San Francisco 18 novembre 1980 e non capivo un tubo di niente, perché io non parlavo italiano nell'epoca, quasi nessuno parlava inglese. E la mia, sono venuta in Italia seguendo una storia d'amore. Io sono cresciuta a New York, sono cresciuto fra il teatro di Broadway, credo di aver visto ogni musical mai performed dagli anni 60 in poi. E poi quando ero a San Francisco ho conosciuto questo gruppo di donne di Milano che mi hanno invitata in Italia. Io ho venduto tutto, la macchina, ho lasciato il mio lavoro, ho preso una chitarra e ho messo tutto in un zainetto, quello che ci stava, e adesso è più di 30 anni che vivo a Milano e continuo a cantare. No, ecco, no, per niente. Per me sono, al di là che vivevo in un silenzio totale, al di là della musica, perché non capendo la lingua, c'è una situazione, credo di aver chiesto quando ero in un bar in via Lanzoni, dopo la prova, un tipo un spremuto di spermatozoide, e il mio italiano era così orribile che è venuto fuori un spermuta di qualcosa. Comunque, e, per me allora la musica era qualcosa di molto importante. Io faccio la cantante da quando ho 13 anni, adesso ho quasi, sono più vicina a 60 che 13, e avevo già vissuto in America quello che Italia stava cominciando a vivere nelle città grandi tipo Roma, Milano, Bologna. Non era particolarmente femminista, ma lottava per i diritti per tutti. Ho marciato su Washington contro la guerra in Vietnam, per i diritti dei neri in America, e qua mi sono trovata riportata indietro 10 anni. Però devo dire che la mia esperienza con Remote Control, perché abbiamo fatto tantissimi concerti, c'era un bellissimo feeling musicale fra di noi. I pezzi, adesso vorrei riprendere certi pezzi che ho fatto con loro e ributtarla fuori su iTunes. E forse la cosa che mi ha portata di continuare a fare proprio la cantante in un posto come Italia dove è terribilmente difficile, era proprio questa esperienza che ho vissuto con loro. Per me, io sono una così, non so, io ero un duro. Beh, in mezzo a questo duro è un po' una brava ragazza. Io mi sono sentita catapultata in un mondo veramente pieno di droga, pieno di cose che non... Essendo ero anche molto giovane, non sapendo anche gestire molto bene. E non, di nuovo, non parlando le lingue, ho fatto tutto attraverso la musica. Credo che avremmo potuto diventare piuttosto grande se non fosse per una storia di droga in mezzo, perché girava un sacco di eroina nell'epoca. Io tutto quello che sono adesso come musicista, con nuovi progetti che sto facendo, con nuove produzioni che faccio, io lo dedico sempre al Remote Control, perché è da loro che ho tirato fuori la grinta, il coraggio e proprio quei primi esperienze musicali che erano così importanti in un posto come Italia, che era senza diritti, senza niente negli anni 80, e perciò io ho moltissimo gratitudine. Adesso ho due figlie che cantano, che suonano, sono bravissime, anzi meglio di me, e come sono una mamma gay, è un'associazione, si chiama Famiglia Arcobaleno, e porto avanti le battaglie da tutte le fronti. Ma la mia prima battaglia ho fatto con le remote control, perché per emergere come gruppo di donne eravamo un gruppo di fighe per la maggior parte delle persone. Io ho avuto offerte anche molto volgare e sessuali per firmare un contratto, sai, si doveva piegarsi e comunque sappiamo quella storia. E perciò io non so altro che dirvi. Io continuo a suonare tuttora. Sì. Io continuo a fare rock, ho un progetto nuovo, si chiama Le Piratesse, che torna, siamo andate indietro nel tempo a trovare tutte le donne piratesse che esistevano nel mondo, e per ogni canzone parla di una certa piratessa e la sua vita. E se la piratessa viveva nel 500, usiamo strumenti del 500 tipo lutto, e invece se una piratessa viveva nei Caraibi, la musica è caraibica, se una viveva in Irlanda, la musica è irlandese. Esce. Cambiano, c'è una canzone in cinese e tutti gli altri sono in inglese, perché dipende in che zona vivevano queste donne. Sono tornata alla mia, non suono più con tutte le donne, però scrivo delle donne. Il nostro progetto è una cosa che durerà per un po' di anni, un bravissimo produttore. E il secondo sarà Le Streghe di Salem, che andremo sempre a fare questa grande ricerca sulle donne nella storia. Ecco, grazie. Il progetto si chiama Pirate Queens Music. Pirate Queens Music si trova a iTunes, mi faccio un po' di pubblicità, ecco.
Volevo allacciarmi al discorso di Anne, un po' abbiamo, non ho fatto tutto un percorso preciso nei dettagli perché mi sembra così difficile, però volevo ricollegarmi al punto appunto che è stato molto importante, perché i gruppi così in quegli anni nascevano di donne, duravano veramente poco e poi finivano. Cioè, non so se anche per Elena è stato così. La nostra motivazione, ce ne sono state due a dire la verità. Una, la più importante, è quella appunto che entrò l'eroina e quindi un paio di componenti e cominciarono ad avere questa dipendenza, quindi fu molto difficile continuare a suonare perché non venivano agli appuntamenti delle sale, nelle sale prove, non si riusciva più a provare, stavamo ore ad attenderle, quindi è saltato un po' anche per questo. Ma c'è un altro motivo molto importante, che noi eravamo davvero, non stavamo dentro alle regole, neanche a quelle dei discografici. Questo lo volevo dire, perché adesso magari la N appunto parla di questo bravo produttore, ma noi allora avevamo un contratto con Le Scimmie, il locale, questo vicino ci fece un contratto capestro, chiamo io. Poi noi eravamo molto ingenue, giovani, per cui non avevamo depositato alla SIA i brani, per cui ci facevamo rubare di tutto e di più. Quindi sì, i soldi avevamo, ci davano qualcosa, adesso io non ricordo, però non andavamo d'accordo, c'erano sempre, erano un po' degli squali, insomma. Io adesso non so come sia la situazione, però noi eravamo molto giovani, per cui c'era anche questo problema delle relazioni, dei rapporti con questi personaggi, con questi produttori, che in realtà lo, diciamo così, investivano su di noi, cioè ci pagavano la sala prove, no? Quando andavamo. Ci davano piccoli compensi, però i brani poi rimanevano loro, tant'è vero che, se non sbaglio, noi avevamo già finito, mi sembra, se non, 11-12 brani, tra l'altro gli ultimi che io ritengo molto belli per me, io ho questo ricordo, mi piacevano tantissimo. Abbiamo fatto una registrazione in una sala prove su un nastro, se non sbaglio, è rimasta Le Scimmie, quindi sono passati più di 30 anni e di questi brani non si sa nulla, cioè ci sono, ce li hanno loro e tra l'altro sono molto belli gli ultimi perché ovviamente i primi erano molto più scarni. Poi gli ultimi erano per esempio arrangiati in modo molto, molto, naturalmente con l'esperienza noi diventavamo sempre più brave, nell'arco di 2 anni parlo, perché poi siamo rimaste, no, mi pare solo 2 anni. Purtroppo è finita anche perché ci fu l'interesse di un, discografico, perché suonando alle scimmie passavano anche i discografici o gli addetti ai lavori che venivano a sentire i gruppi nuovi emergenti. In quegli anni c'erano le scimmie e il Magia Music Meeting a Milano. Quest'anno il Magia non c'è più, è stato chiuso da diversi anni. E credo appunto ce ne parlarono le scimmie e passò un discografico che faceva parte appunto della CGD della Caselli, perché era interessato per farci fare un disco. E anche questo però comportava tutta una serie di cose. Per me, per esempio, significava iniziare a lavorare seriamente, cioè le tournée, dovevi entrare in tutta una serie. E allora la cosa cominciava a diventare complicata. In più c'erano le altre componenti che avevano quel problema. Queste furono le due diciamo, motivazioni importanti per cui il gruppo finì così, con questi 12 brani nuovi, che non si sa più dove siano finiti. Tutti, tra l'altro, ovviamente, essendo cantante americana, in inglese, Ken e ancora i testi, le musiche, ma poi non sappiamo più. Bisognerebbe andare alle scimmie, credo che ci sia ancora il famoso, si chiama Israel, forse qualcuno lo conosce, ecco, conoscete bene, immagino, era lui e dovrebbe averli ancora, non so. Perciò sì, mi mandi l'invito, vengo anch'io. No, questa appunto chiedevo anche a Luisa o a Elena se anche a loro è successo. Questi gruppi sono durati 1 o 2 anni, no? Anche a te. Ecco,
rispetto a lei, mi sembra strano perché due elementi vostri erano due nostre, cioè Clito. Noi invece come Clito abbiamo seguito la cosa opposta, cioè nella paranoia che ci fottessero. Cioè, sin da lì non abbiamo mai firmato con nessuno. Perché avevamo questi ci fu, avevamo letto che erano stati fottuti tutti qui e là, a noi non succederà. Però in questa, cioè, è successo l'opposto. Cioè, siamo andati da loro che hanno abboccato, a noi che pam, non abbiamo abboccato, però alla fine ci siamo come un po' esaurite perché, diciamo, non avendo poi alla fine ceduto nulla, non. Così, no, per dire, due esperienze opposte che non vanno seguite.
Però adesso che sentendo dire ci hanno fottuto i pezzi, ma non ce l'hanno fottuto noi, perché ognuno di noi è uscita di quell'esperienza molto più ricca, più, forse non con i soldi, ma più ricca interiormente da questa propria esperienza. Io di sicuro sono molto più furba, non faccio uscire un pezzo.
Ho depositato tutti i pezzi alle SIAE, però ho speso solo dei soldi.
Vabbè.
Tu non li hai scusa, volevo sentire un attimo Jessica.
Lei ha
un rapporto tra il rapporto anche nel momento della Girl e anche dopo, tra musiciste e produttori uomini. No. Come è andato?
Tra musiciste e?
Produzione.
Sì, innanzitutto volevo dire che comunque, come hanno riferito le protagoniste del libro di questa sera, che la scena punk assieme al movimento femminista è stato diciamo il momento cruciale per la formazione delle prime band femminili, perché prima c'erano state sì gruppi della scena beat, ma comunque a leggere le loro storie molte erano prodotte da manager o da discografici uomini o dai padri, perché erano ragazze molto giovani che magari avevano i padri musicisti, mentre le Clito sono state, io le ho messe come prima band italiana femminile perché sono state le prime indipendenti proprio, insomma, che non avevano nessuno dietro e quindi, e non avevano neanche Mucciaccia dietro, no. E comunque sì, anche il libro si può dividere in due fasi. E la prima fase, quella che va dagli anni, fine anni 70 fino a metà, fine anni 90, che è la fase del punk, e poi quella delle Riot Girl, in cui il fatto di essere un gruppo femminile era considerato già di per sé un atto politico, e comunque avevano delle tematiche femministe molto forti. Mentre poi verso la fine degli anni 90 fino ad oggi i gruppi femminili, quelli che ho intervistato, molti dichiarano di essersi formati per caso, per amicizia, e comunque vogliono essere considerati un gruppo e basta, non un gruppo femminile. Anzi, molto spesso la parola femminista dà loro fastidio, anche se poi nei fatti fanno cose che sono molto più femministe di quello che cioè, anche se non si dichiarano tali, insomma. Sì, l'APRI, che doveva esserci stasera, ma è all'altro evento in piazza 24 maggio. E, no, nella scena Riot Girl comunque è stata la prima scena formata da ragazze, per ragazze, e quindi ci sono state anche molte etichette fondate, tipo la Ladies Records, o altre etichette soprattutto americane fondate da donne che stampavano dischi soprattutto di donne, e quindi non credo ci sia mai stata questa cosa dello sfruttamento. Però ho sentito invece da band molto giovani che nel mercato discografico italiano ancora ci sono cose molto sconcertanti, tipo che è quasi impossibile produrre una band di donne in Italia, perché già un'artista donna è considerata poco gestibile, perché ho sentito anche storie di artiste che... Sì, poi proprio cioè, le stesse dinamiche che poi si ripresentano nel mercato del lavoro, cioè ci sono delle musiciste donne a cui è stato chiesto di firmare un contratto in cui dichiaravano che non sarebbero rimaste incinta nell'anno di promozione del disco, perché altrimenti si sarebbe dovuta fermare la promozione, oppure di produttrici che hanno detto che è molto difficile commercializzare un gruppo di donne in Italia, e quindi non rischiano di produrle. Infatti un gruppo commercialmente molto noto di donne in Italia ancora non c'è stato, come non so, le Bengals o le Go-Go's negli Stati Uniti, che sono arrivate prima in classifica. In Italia ancora non c'è, cioè, proprio un problema di mercato.
Sto qua, aspetta, se no facciamo... Non ho capito. Domande? Sì, aspetta, finisco... Io invece volevo riallacciarmi al fatto che loro erano separatiste, così, invece noi antigenesi no, anzi, cioè, spesso da alcuni venivamo accusate di questo, invece no, cioè il nostro, infatti diciamo, slogan, abbiamo fatto anche lo striscione, ce l'avevamo scritto anche nei giubbotti, che era, vabbè, a parte quello, vogliono farci credere che siamo nati da una costola maschile per mantenerci mute ai loro progetti di potere, questo lo scrivevo ovunque. Poi invece nello striscione mettevamo sempre nessun debole, nessun forte, cioè anarchia, uomo e donna uguali, uniti, uguaglianza, cioè, quindi non eravamo appunto a quel livello, anche se, ripeto, c'erano dei gruppi tipo, lo ripeto sempre, i Bloody Riot di Roma, che erano venuti a suonare al Virus, che già c'era un po' di tensione nel farli venire a suonare, mi ricordo in assemblea, perché proprio avevano questi modi di fare, insomma, che non andavano molto bene con noi del Virus. Quella sera che sono venuti a suonare provocavano e continuavano a dare della puttana alla Cristina, a un certo punto anche lì rissa mostruosa, cioè mandati via, infatti poi non sono più venuti a suonare. Poi prima avevano buttato la mia gattina dalla finestra, infatti lì rissa in casa anche lì, cioè vabbè, non è morta la gattina, però insomma, cioè, fuori di testa, capito? E anche noi, ripeto, dei rimbambiti. E poi appunto abbiamo, anche noi siamo stati un annetto, ma anche meno, dopo con le Forze del Male abbiamo suonato appunto anche all'occupazione del teatro di Porta Romana, la notte dell'anarchia, abbiamo suonato a Crotone, a Bari, poi basta, ripeto, si è spento tutto, però ripeto, è stata un'esperienza bellissima. E poi comunque, cioè, le cose, anch'io adesso ho tre figli, ho anche un nipotino, sono anche nonna, però vado avanti, cioè, anche con la casa occupata, sono stata occupante fino a 2 anni fa, adesso sono morosa, quindi vabbè, vado avanti.
Ecco, volevo dire proprio sta cosa della casa occupata, cioè noi siamo state buttate nell'85, praticamente abbiamo uno sgombero perché l'ala nobile della casa crolla sotto il peso della sua nobiltà. L'ala della servitù, come al solito, rimane in piedi.
No, noi invece il virus era perché era di un privato.
Cioè questa casa di qua, dei preti, gli stronzi qui, che continuavano a dire, loro dicevano lasciateci la casa perché dobbiamo darla ai poveri. No, ma noi siamo poveri. Vabbè, comunque abbiamo cercato di fare. Poi a un certo punto avevano inventato un sacco di balle, che volevano addirittura fare una lavanderia per i poveri del quartiere. Sì. Allora dopo noi ci rimanevamo, allora noi ne facciamo due, cioè ne facciamo anche la stiratrice, tutto, vabbè.
Comunque, insomma, noi hanno
diciamo, abbiamo avuto, però comunque noi avevamo al limite, poi all'epoca c'era Craxi, il regime qua, Martini e Craxi, e quindi avevamo detto, vabbè, al limite volete la casa, dateci uno spazio al limite adeguato, che cioè grande, no? Dove poter continuare il progetto, che veramente non eravamo tanto sicure perché alcune ne avevano piene le balle. Io ero una di quelle, perché la convivenza,
no,
eravamo in di meno, però diciamo abbiamo avuto la fortuna, cioè no, la fortuna, boh, insomma, non lo so, la fortuna rispetto a loro, che non ci hanno dato una casa, cioè ci hanno dato dei piccoli appartamenti sparsi per Milano. Io ho avuto culo, ne ho avuto uno vicino a Via Lanzone.
No,
sì, con un grande solaio, soffitta, che sembrava fatto per me. Invece ho saputo una cosa allucinante rispetto alla loro occupazione.
Sì, sì, cioè noi, vabbè, dopo il virus siamo stati ospiti un anno dai compagni in Garibaldi, in Corso Garibaldi. Poi da lì, vabbè, cortei, manifestazioni, che poi quel tempo lì c'era anche il tempo che ce l'aveva con noi. Ogni volta che partivamo con il corteo, giù, grandine, pioggia, come finiva, sole, allucinante. Infatti è proprio stato un mese orrendo. Poi da lì il sindaco allora Pilitteri era venuto a fare un'assemblea con noi in Garibaldi, facendo vedere un progetto di una cascina che dovevano darci, perché noi chiaramente c'eravamo via ancora tutti gli articoli, c'eravamo in catenati davanti a Palazzo Marino, e dopo Pilitteri ci ha offerto provvisoriamente questa casa a Rogoredo, che era tutta d'amianto, chiaramente non si è sprecato avvisarci che era d'amianto, dovevamo stare lì a casa parcheggio 2 o 3 anni, e vabbè, ci hanno messo lì poi in gruppi di chi viveva in 4, chi viveva in 5, cioè della serie, siamo stati proprio molto furbi. Però poi chi pian piano se n'è andato via, io sono rimasta lì 26 anni, poi con la lotta del comitato di là siamo riusciti, diciamo, a farci togliere da quella casa malata, una casa più sana, ma insomma ve lo lascio immaginare. Ecco, questa è la situazione, basta. Se qualcuno vuole fare domande.
Io volevo tornare un po' sul libro e volevo un po' sapere come lo hai fatto. Cioè proprio come ti sei mossa, anche brevemente così, e che tipo di risposte hai avuto, quanto tempo ci hai impiegato, se c'è stata resistenza, se non c'è stata resistenza ad accettare questa cosa, un po' come l'hai realizzato, insomma.
Allora, io, come dicevo prima, da quando ho cominciato a fare fanzine ed ero attiva nella scena Riot Girl, ho sempre cercato di conoscere i gruppi che erano venuti prima, quindi negli anni 70, negli anni 80, e non ho mai trovato materiale, e quindi ho sempre avuto questa idea di cercare di scrivere un libro su questo argomento, e l'ho proposto anche a vari editori, ma mai nessuno me l'ha accettato. Poi nell'estate del 2010 Oderso Rubini, che è un produttore di Bologna, che è molto attivo nella scena bolognese, che aveva anche prodotto, stava per produrre il disco dell'Eclito, che non è mai uscito, e poi ha prodotto un altro gruppo di ragazze che sono le Squeezers di Brescia, e mi ha proposto di scrivere questo libro, e ho subito accettato. E poi ho contattato personalmente tutte le band che hanno partecipato, sono andata a intervistarle di persona e diciamo che sono rimaste tutte molto contente, molto entusiaste del progetto e hanno voluto partecipare, a parte le Candegina Gang, che hanno rifiutato di partecipare in prima persona al progetto. E sì, Gio Squillo aveva dato all'inizio disponibilità e poi non ha più risposto all'email, e poi la bassista avevo contattato, che però mi ha detto sta scrivendo lei un libro sulla band.
La bassista è la Gianni?
Sì.
L'ho conosciuta, ci ho lavorato come grafica.
Sì, comunque loro non hanno voluto partecipare, ma tutte le altre hanno accettato con entusiasmo.
Mi è venuto in mente che non ti ho detto una cosa. Tu hai mai sentito parlare di un gruppo chiamato Che Brave?
No.
Che Brave. Iene Serene?
No.
L'evoluzione delle Che Brave.
Mai
conosciuto. Devo trovare qualcosa. Ho scoperto che ci fu un gruppo di Milano, di donne, sì, che erano particolarmente brave a suonare, ma soprattutto ironiche, e che ho scoperto 2 giorni fa che suonano su una nave della Costa Crociere in Sud America.
Adesso, in questo momento.
Sì, sì. Ti ricordi la Valentina?
Sì. Che memoria che hai.
Ma se ci sono altre domande?
No, ma in queste interviste poi tu le hai trascritte e le hai fatte rivedere in un secondo tempo.
Sì, io una cosa che ci tengo molto è che, cioè, di riportare esattamente le interviste come mi sono state rilasciate, e quindi dopo che le ho trascritte e tutto le ho fatte rileggere alle intervistate, anche perché soprattutto nel caso in cui sono passati 30 anni poi era difficile ricordarsi tutti i dettagli, quindi siamo andati anche a vedere tutte le date, giusto per essere sicuri. Quindi penso di essere stata abbastanza precisa, insomma.
Sicuramente.
Anche perché poi si dimentica le date.
A me mi ha mandato la cosa a leggere 3 volte per essere sicura 3 volte. Di non aver sbagliato niente. Avevi più da dire.
No, e poi un'altra cosa che volevo dire è che uscirà fra qualche mese, non abbiamo ancora la data precisa, una compilation, un CD che raccoglie 25 brani di 25 band intervistate nel libro, tra cui appunto l'Eclito, le Remote Control e l'Antigenesi, anche perché per i gruppi precedenti agli anni 90 era molto difficile trovare del materiale ufficiale, quindi insomma ci tenevamo molto a far uscire qualcosa.
No, non, dopo quell'esperienza lì, a parte che non avevamo i soldi per andare in sala prove, queste cose qua, quindi poi quando abbiamo ritentato di rioccupare un terzo virus in piazza Bonomelli, lì poi vabbè, è andato via tutto, siamo sgomberati anche da lì, ce ne siamo andati alla fine, poi vabbè, siamo arrivati qua in conchetta, ecco, cioè poi però basta, mi sarebbe piaciuto, cioè, però ripeto, non, poi dopo sono diventata anche mamma, quindi cioè, comunque c'erano altre priorità e non avrei avuto neanche il tempo, ecco.
Salutiamo Owen che sta andando via. Se ci sono altre domande.
L'esperienza di Via Lanzone,
Tu come ne sei uscita? Perché comunque dall'esperienza di Veranzone, dopo entrare nella Milano della Milano da bere, appunto, 86-87, tutto questo periodo.
Dio, 86, una
cosa, te e le tue compagne, insomma, come ne sei uscita?
Ci siamo un po' divise tutte, diciamo, abbiamo un po' perso. Beh, una ragazza è andata a finire a Roma e io mi sono un po' riciclata nella poesia, prima nella musica sperimentale. Anzi, inizialmente ero anche così. Gina aveva fondato un nuovo gruppo, che era la nostra cantante, ha fatto un altro gruppo misto con maschi, ogni tanto suonavo il sax insieme a lei, però mi sono un po' inizialmente riciclata con la musica, ho comprato un due piste che se Revox, che però ne faceva quattro, una gabola, una tastiera. E mi ero messa a fare musica sperimentale e con sax, quattro piste per modo di dire. E successivamente ho fatto poesia sonora, ho incontrato dei poeti sonori abbastanza interessanti, che è una cosa particolare. E successivamente ho fatto poesia comica con un gruppo di donne di Riso Rosa, che è un gruppo di cabaret, dove abbiamo, anche lì mi sono divertita abbastanza, giravamo anche lì, abbiamo fatto diverse date, eravamo più o meno molte poetesse, poi anche delle cabarettiste. Abbiamo girato negli anni 90 diversi festival dell'Unità in zona soprattutto emiliana. Insomma, cioè anche dopo mi sono abbastanza divertita, diciamo. Purtroppo però succede che qui ho anche due colleghi, continuo a lavorare in quelle maledette poste e mi costringono ad alzarmi alle 6 di mattina, per cui diciamo che le occasioni mondane serali, cioè per dare la sfiga, ecco, sì. Dopodiché infatti per evitare tutto ciò mi sono messa a fare video, perché ho detto non posso andare di persona, zac, gli mando i video, e così è stato, ho fatto video poesia. Recentemente, non so, tipo qualche mese fa, mi ha telefonato una ragazza che stava facendo una tesi sulla videopoesia, una che studiava proprio, gli ho detto, ma sei sicura, proprio me stai cercando? Sì, sì, dice, ho visto delle cose tue, mi sono sembrate molto originali, così. E allora mi ha intervistato e così ho scoperto che ero anche una videopoetessa originale, interessante, che mi stavano studiando all'università. E adesso come... No, ho una serie di video che volevo pubblicare. Se volete vi leggo una poesia comica per l'8 marzo. Allora, vi leggo. Consigli con la Z, una poesia quasi per l'8 marzo. Devo mettere gli occhiali, sono un po' anziana ormai. Consigli con la Z. Se lui ti strapazza e il piede gli puzza, se non apprezza neppure la pizza, se non ti accarezza con la dovuta accortezza, non metter la pezza nell'abito a pizzi, ma la corazza, ed impugna la mazza, sì, quella che ammazza, fagli un po' strizza. Presentazioni. Mi chiamo Piera e ho una passera sparviera. Mi chiamo Lola e ho una passera da sola. Piacere, Lisa, vagina di ghisa. Un fatto di cronaca rosa. Una sposina thailandese subì per un mese le folli pretese di un marito scortese. Poi nottetempo una decisione prese, recise. Quindi legò l'oggetto del marito scorretto ad un palloncino che il vicino di casa vide volare nel cielo infinito. Povero marito, chissà quanto penerà. Poetesse, siamo le signore che sprecano le ore. L'arte ci distoglie dalle mille voglie, ma quel che è più grave, l'arte ci distoglie dalle mille foglie, dai maritozzi e dai maritazzi. Amiamo i lazzi, andiamo a sprazzi. Islam lapidario. Volevano fare sesso sui sassi, furono prese a sassi sul sesso. Una iku. Manipolata, una passera attempata, viveva la giornata tutta bagnata. Aforismi. La meta, farsi il culo per poi riuscire a venderlo. È la forza bruta che rende bello un pavimento. Il taglio dei ponti mi isola un po'. Dimensioni, abito in due piccole stanze, ma nutro grandi speranze. E con ciò vi saluto. Questo era un saggio.
A me piacerebbe molto, perché comunque hanno qualche video d'epoca, qualcosina, e però bisogna trovare qualcuno che abbia, cioè, interesse a farlo. Comunque il materiale ci sarebbe, secondo me sarebbe una cosa molto interessante. Dopo il libro, la compilation, e stiamo facendo... C'è un sito anche in costruzione, che è leragazzederock.it, che diventerà una specie di portale dedicato ai gruppi femminili italiani, dove le singole band possono anche inserire le date dei concerti, le uscite dei dischi, così. Quindi mancherebbe soltanto un supporto video, vediamo se riusciamo a trovare qualcuno che lo vuole fare. Ma beh, sicuramente sono molto più numerose rispetto al passato, perché quando, anche rispetto agli anni 90, quando io scrivevo fanzine, comunque ero in contatto con quasi tutti i gruppi femminili italiani, non erano tantissimi. E, ad esempio, lì c'erano le Mumble e Rumble, che sono state per molti anni presentate come il primo gruppo di donne rock in Italia, perché quelli che erano venuti prima erano scomparsi, non si sapeva niente di loro, e comunque non ce n'erano tantissime. Oggi ce ne sono tantissime, sono anche molto brave a suonare rispetto magari ai gruppi di una volta, perché danno anche molta importanza al lato proprio tecnico, vengono dal conservatorio, comunque sono molto brave. E però secondo me, beh, ce ne sono molte che si rifanno alla scena Riot Girl, come Pri delle Anfetamina C, che abbiamo sentito l'altra volta, l'altra presentazione. Però ce ne sono moltissime anche che non vogliono assolutamente che si metta in risalto il fatto che sono donne. E però secondo me questa cosa rischia anche, cioè rischiano in questo modo di adeguarsi a dei cliché maschili, che sono o del rock, del punk o dell'hard rock, e magari non a fare qualcosa di nuovo e particolare, come le Clito sicuramente facevano, perché non facevano punk, erano punk come spirito, però poi nella musica facevano anche cose, cioè sono state tra le prime anche ad avere una vena demenziale, ironica, insomma. E questa cosa magari al giorno d'oggi manca un pochino, perché sono molto prese a suonare bene, però dopo magari non c'è, manca un po' di originalità, ecco. Però sicuramente, e poi nel modo in cui sono accolte dalla stampa, dai media, dal sistema, purtroppo il sistema musicale italiano è completamente o quasi maschile, discografici, la stampa musicale, i produttori, i fonici, insomma sono tutti gran parte uomini, e quindi sicuramente c'è ancora qualche problema ad essere accettate come un gruppo di ragazzi, secondo me. Sì, beh, questo sicuramente c'è sempre stata, e anche, beh, solo che auto...
No, non avevamo le possibilità.
No, sicuramente ci sono le band che si autoproducono, solo che in Italia poi al giorno d'oggi magari è anche difficile, perché ad esempio in altri paesi, negli Stati Uniti, in Inghilterra c'è un circuito indipendente molto più forte, in Italia invece... non così tanto, insomma, quindi c'è, cioè, una scelta, però comunque non porta a una diffusione, magari diffusione nella propria città o regione, però poi ecco, ci sono delle iniziative come, secondo me, molto valide, come Rock with Mascara, che è un collettivo di ragazze della provincia di Parma e Reggio Emilia, che hanno creato questo collettivo di gruppi femminili, si scambiano le date, si scambiano i contatti, le informazioni, quindi riescono a girare, portare gruppi di Lecce a Bologna e viceversa, e quindi sicuramente questo è molto utile. Ma se non ci sono altre domande possiamo chiudere. Proprio questa sera? No.
Ormai noi siamo decedute. Beh, comunque qua c'è un po' di materiale.
Grazie a Jessica, comunque almeno la traccia c'è.
Anche se non magari qualcosa. Ecco, infatti quello che un po' manca al libro, secondo me, è proprio un CD.
Sì, ma il CD uscirà nei prossimi mesi, ci sarà anche un prezzo dell'Eclito, poi magari se Oderso e Luisa si decideranno a far uscire il cofanetto con il CD, prima o poi c'è in programma, insomma.
Abbiamo sempre paura di essere fottute. Oramai moriremo. Fottute. Sì.
Senza fare nulla.
Lo porteranno nella tomba.
Scusa Jessica, perché pensi che certe persone non abbiano voluto collaborare con te? Da come ho capito, da quello che...
No, soltanto le Candegina Gang non hanno voluto essere intervistate per il libro. Beh, Jo Squillo probabilmente perché è molto impegnata con le sue trasmissioni di moda e so che è in giro per il mondo. E Marghi perché mi ha riferito che sta scrivendo lei la storia delle Candegina Gang e quindi non voleva rilasciare interviste per questo motivo. Prego. No, tutte contentissime, ma probabilmente perché mi conoscevano anche, quindi sapevano, ecco, molte mi hanno detto che non avrebbero partecipato a un'iniziativa del genere se fosse stata proposta da una persona che non conoscevano, ma siccome mi conoscono di persona da 15-20 anni, perché sono sempre stata molto attiva in questa scena, quindi sapevano che sarebbe stata una cosa fatta senza cercare... il fenomeno o cose del genere, insomma. Beh, no, le giovani band sono state tutte molto entusiaste del progetto, sì. Ecco, le Bambole di Pezza è un altro gruppo che non ha voluto rilasciare, cioè non ha voluto partecipare, ecco. Però magari lo siano già sciolte, so che non vanno d'accordo tra di loro, quindi forse per questo.
Comunque per gli ultimi gruppi, dicevo alle ragazze, che ci sono lì, uno poi può andare su YouTube e trova diverse cose, cioè avendo i nomi. Del nostro no, perché vabbè, sì, il nostro no, ma questi più recenti sì, però. Ah,
non sono interessati. No, vogliono voi.
Al vintage.
Sì. Ma perché siete interessati?
Separatiste, brave.
Senti Jessica, pensi di aver prestato poco spazio alle donne che cantavano in band maschili, generalmente, tra componenti maschili e una donna, fosse cantante o bassista, quello che vuole. Pensi di aver dato troppo poco spazio? Pensi di avere delle critiche a riguardo?
No, io volevo fare un libro sui gruppi femminili, poi sono citate anche diverse musiciste o cantanti che cantano o suonano in gruppi misti, però sono citati molto velocemente alla fine di ogni capitolo, ma io comunque ci scrivo da 15 anni su diverse riviste, ho sempre parlato, cioè non soltanto di gruppi femminili, poi ci sono molte cantanti o in gruppi misti o altri, cioè anche cantanti soliste, solo che il libro è stato scelto di scriverlo sui gruppi femminili italiani, quindi non soliste, non gruppi misti, c'è una scelta, anche per se no sarebbe venuta in enciclopedia perché sono tantissimi, però sì, mi piacciono anche altri gruppi.
Però la cosa che volevo puntualizzare è la scelta su gruppi di donne che hanno scritto sia la musica che i testi.
Ah, sì, assolutamente, non gruppi di cover, perché poi in Italia soprattutto le donne sono sempre presentate come interpreti, anche mi dicono cosa ne pensi che di tre donne sul podio di Sanremo quest'anno, però cioè, sono sempre comunque interpreti, in Italia c'è una donna che scrive la propria musica, il proprio testo, è sempre una cosa un po' rara, quindi forse solo Carmen Consoli in anni recenti, insomma, che ha avuto un certo successo. E quindi assolutamente tutte le band del libro scrivevano la propria musica, i propri testi. Allora possiamo chiudere qui. Salutiamo tutti quanti, Elena.
Io saluto tutti, vabbè. Saluto, vabbè, grazie anche a Jessica che ha fatto questo lavoro e ha dato voce a dei gruppi che appunto non se ne sarebbe neanche più parlato, a meno che fra di noi, ecco.
E io volevo ringraziare tutte le band, Elena e tutte le band che hanno partecipato al libro, perché senza di voi non avrei scritto il libro e senza di voi probabilmente non avrei neanche scritto, perché io ho iniziato a scrivere fanzine per parlare dei gruppi di donne, perché facevo fanzine Riot Girl in cui parlavo soprattutto di gruppi femminili, quindi non avrei neanche scritto questo libro, quindi grazie.
No, io ringrazio. Allora, ringrazio Jessica. Qui ci sono i ringraziamenti a vicenda, ma bisogna farceli a vicenda, ci dobbiamo sostenere, perché io ho conosciuto casualmente Jessica su Facebook. Io avevo pubblicato alcune foto di quegli anni, di quando suonavamo. Quindi, per caso, credo Jessica abbia visto le foto, mi ha contattato ed è nata così. Lei non mi conosceva e non sapeva nulla delle remote control del gruppo, quindi ringrazio Jessica, perché questo è un libro, secondo me è un bellissimo libro, e poi insomma ritrovarsi dopo 30 anni è un pezzo di storia della musica italiana, io, per me è veramente stato una cosa molto bella e molto importante, quindi ringrazio Jessica, come lei ringrazia noi, io ringrazio Jessica che abbiamo potuto mettere assieme con i nostri contributi e tutto il suo lavoro, questo che per me è un gioiellino. Ecco.
Ringraziamo anche Marco e il Conchetta che ci hanno ospitati. Grazie. Quante copie hai venduto oggi? Appunto, non è che... Vabbè. Che gli affari, Jessica.